Sarai, moglie di Abramme, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abramme: «Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava. Forse da lei potrò avere figli». Abramme ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni, da quando Abramme abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abramme, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abramme, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abramme: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te». Abramme disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace». Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò un angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Shur, e le disse: «Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Rispose: «Io fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai». Le disse l'angelo del Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora l'angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa». Le disse poi l'angelo del Signore: «Ecco, sei incinta. Partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui. Abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: «Tu sei il Dio della visione», perché diceva: «Non ho forse visto qui colui che mi vede?» Per questo il pozzo si chiamò di Lahai Roi, è appunto quello che si trova tra Kadesh e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele, il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Nel capitolo 15 abbiamo visto come Abramme ha avuto un incontro con Dio particolarissimo, intenso, che è stato indicato con la parola visione. E abbiamo visto come questo incontro ha completamente raccolto la vicenda di Abramo. La vicenda di Abramo passata e la vicenda di Abramo futura, la vicenda dei suoi discendenti. Questa vicenda, sotto l'azione del Signore, viene raccolta mentre il Signore si presenta come alleato e come colui che fa uscire. Ecco, si tratta di una visione sintetica che dà consolazione e speranza ad Abramo e lo conferma nelle scelte fatte. Abramo si è avviato su una via di vita e il Signore lo conferma. E Sarai? Possiamo certo immaginare che Abramo abbia comunicato a Sarai la propria esperienza consolante. Possiamo certo immaginare che Abramo abbia raccontato a Sarai qualcosa del suo incontro con Dio. ma è sufficiente sentire raccontare un'esperienza per fare esperienza. In altre parole, l'esperienza d'incontro con Dio che Abramo ha avuto è anche ipso facto esperienza per Sarai ed esperienza per la coppia. Nel capitolo 16 del libro della Genesi, col realismo proprio del racconto biblico, ci invita a sederci un po' a casa di Abramo e Sarai. E questo capitolo è diviso in due parti. La prima sono i primi versetti fino al versetto 6 e la seconda cambia scena, inizia dal versetto 7 e arriva fino al versetto 16. La prima scena è una scena, potremmo dire appunto, che si svolge in casa e che mette un po' in luce le relazioni di questa coppia che già da un po' di tempo seguiamo. Scopriamo durante il capitolo 16 che abbiamo già conosciuto 10 anni fa questa coppia, quindi stiamo già seguendola da 10 anni. Sarai viene indicata subito all'inizio del racconto come moglie di Abram, che non ha generato per lui. Quando era entrata in scena al capitolo 11, al versetto 30, si diceva che Sarai, entrando nella casa di Abram di Terach, era diventata sterile e che non c'era per lei bambino. Fagocitata dalla possessività di Terach, Sarai era diventata sterile. Qua non si ricorda più la sterilità di Sarai, ma si dice che non ha generato per Abram. Quindi viene messa in evidenza una situazione di mancanza determinata da qualche cosa che Sarai non ha fatto, una mancanza che chiede di essere colmata. E l'iniziativa passa proprio a Sarai. In questo capitolo Sarai diventa soggetto. L'abbiamo vista tante volte presa, spostata e ripresa, e a questo punto invece Sarai è protagonista. È soggetto di parecchi verbi in questo capitolo. A prima vista sembra che Sarai prenda molto sul serio quello che è stato detto ad Abram nell'incontro con Dio. La discendenza che Abram attende uscirà proprio da Abram. Questo era il contenuto di quella esperienza. Non sarà un nipote da adottare né un servo da adottare, la discendenza sperata, ma sarà qualcuno che esce da Abram, quindi un suo figlio. E le prime parole che noi sentiamo sembrano proprio percorrere questa via. Se il problema è Sarai, allora la via deve essere percorsa da Abram. Ma queste prime parole di Sarai che noi sentiamo sono proprio le prime parole che di Sarai sentiamo nel racconto biblico. E le prime parole che un personaggio dice sono sempre rivelazione di quello che ha nel cuore, di quello che è. E le prime parole che Sarai dice, tradotte un po' più letteralmente rispetto alla traduzione che ho letto prima, suonano così. Ecco, ti prego, Adonai mi ha impedito di partorire. Vieni, ti prego, verso la mia domestica. Rivelano il cuore di Sarai queste parole. Potremmo dire che rivelano almeno 3 aspetti di quanto Sarai ha nel cuore. Un primo aspetto è che Sarai ha una propria visione della storia. Ha una propria visione della storia relativamente all'azione di Dio. Queste parole rivelano il punto di vista di Sarai sulla storia. Sarai presenta una constatazione, però in realtà queste sue parole interpretano la sua sterilità. Il Signore mi ha impedito di partorire. Agli occhi di Sarai, il responsabile del suo non aver dato figli ad Abramo è il Signore. È lui il responsabile di questa mancanza. Quindi se la visione che Abramo ha avuto parlava di promessa E per Abramo Dio è lo scudo, è l'alleato. Sarai racconta un'altra storia, una storia di impedimento. Quando Sarai apre bocca, noi scopriamo che non condivide ipso facto l'esperienza di Abramo. Noi scopriamo che per Sarai il Signore è uno che impedisce la vita, è uno che impedisce la pienezza, altro che l'alleato dei desideri di Abramo. Quindi Abramo e Sarai non sono allineati nel cammino. In questo momento la teologia di Abramo e la teologia di Sarai non sono la stessa. Abramo è a un certo punto del cammino, Sarai non è lì con lui. Può capitare che nel cammino di coppia, dice il racconto, si sia teologicamente disallineati. Un secondo aspetto che rivela il cuore di Sarai è quello che emerge proprio dal modo in cui le sue parole sono espresse. Immediatamente noi forse abbiamo capito, abbiamo sentito che queste parole in fondo le abbiamo già sentite da qualche altra parte. Sarai dice: ecco, ti prego, Adonai mi ha impedito di partorire, vieni, ti prego, verso la mia domestica. Ecco, ti prego, io so che tu sei una donna avvenente, di, ti prego, che tu sei mia sorella. Erano le prime parole di Abramo nel racconto, al capitolo 12. Quindi le prime parole di Sarai sono le stesse parole di Abramo all'inizio del cammino, quando in Egitto aveva chiesto a Sarai di rinunciare alla sua identità di sposa per salvargli la vita. La soluzione che Sarai immagina ora per dare una discendenza ad Abram, come quella che aveva immaginato Abram in Egitto per salvarsi la vita, consiste nel rinunciare alla relazione esclusiva della coppia, introducendo in entrambi i casi un terzo, che in entrambi i casi è egiziano. Nel caso di Abramo era faraone, nel caso di Sarai è questa schiava che probabilmente era stata donata dal faraone a Sarai in Egitto. Diciamo quantomeno aprire la porta a questa intrusione di un terzo. Quindi possiamo dire che a questo punto del cammino, mentre Abramo è a un certo punto della visione che gli che è stata donata nel capitolo 15, Sarai sta affrontando un passaggio che Abramo ha affrontato almeno 10 anni prima. E noi abbiamo visto come questo passaggio è stato poi affrontato negli episodi seguenti, operando delle scelte che hanno portato Abramo a rinunciare alla possessività per andare verso una progressiva fiducia. Quindi con questa esperienza forse Abramo può aiutare Sarai nel cammino. Il terzo aspetto che ci rivelano queste parole di Sarai è legato alla sua comprensione della storia. Le parole di Sarai rivelano che Sarai sta proponendo una soluzione umana ad un problema di cui ha riconosciuto l'origine divina. Ha detto che è stato il Signore a impedirle di generare, ma non è coerente Sarai con questa interpretazione teologica, perché a questo impedimento divino propone una soluzione umana, trovare un escamotage. In questo c'è terribilmente sorella. Se Dio è coinvolto, potrebbero esserci altre soluzioni. Per Abramo la soluzione, l'abbiamo vista la volta scorsa al capitolo 15, era stata quella della fede, di dar credito comunque a Dio. In futuro, nella discendenza di Abramo, si vedrà che il figlio Isacco pregherà a lungo a causa della sterilità della moglie. Sempre nella discendenza di Abramo, Rachele chiederà a Giacobbe di dargli figli e Giacobbe dirà: ma io non sono Dio. E se andiamo oltre il libro della Genesi, nel primo libro di Samuele, Anna, la mamma di Samuele, prega e offre a Dio quello che ancora non ha. Quindi quello che chiede a Dio lo offre. E tutto questo sblocca in qualche modo la situazione. Qui Sarai non prega e non cerca nessuna soluzione, cioè e cerca una soluzione umana, non cerca un dialogo con Dio. E la soluzione è quella della madre surrogata, noi oggi diremmo l'utero in affitto. La madre surrogata è una soluzione conosciuta e culturalmente accettata in Mesopotamia. Nel codice di Hammurabi è normata, quindi vuole dire che riguardava non qualche caso sporadico, ma era un'istituzione che veniva utilizzata. Soprattutto nel codice di Hammurabi si fa riferimento a un uomo che ha sposato una sacerdotessa che, cui è proibito avere figli, e questa sacerdotessa offre a suo marito una schiava e la schiava dà dei figli. Questa pratica quindi esisteva e la nascita di un figlio rafforzava lo status della moglie. Quindi attraverso la nascita di un figlio si rafforza lo status non tanto della madre surrogata anche, ma non solo, ma proprio della moglie. La madre surrogata aumenta il prestigio e la sua posizione sempre tra le schiave e non può essere venduta. Però non può andare oltre nelle rivendicazioni, altrimenti viene retrocessa alla posizione in cui era prima. Questo secondo le leggi, appunto, del codice di Hammurabi. Con la sua proposta, quindi, Sarai utilizza questo mezzo che conosceva. Sarai viene da Ur dei Caldei e sembra prendere molto sul serio, appunto, quella parola che Dio aveva detto. Tuttavia, quando continua il suo discorso, noi scopriamo che il suo discorso rivela il suo sogno e dice: forse sarò costruita o avrò figli, per suo spiego, da lei. Quindi da una parte sembra prendere molto sul serio le parole che Dio ha detto, dall'altra però forse catalizza il desiderio di Dio e di Abramo verso un suo desiderio egoistico. Questo verbo che viene utilizzato e che ho tradotto costruita, forse sarò costruita o avrò figli, è il verbo banà che significa costruire. Sarai usa una forma passiva, quindi sarò costruita. Sarai parla quindi del suo desiderio di essere edificata, costruita, cioè di esistere, di vivere, di continuare a vivere. Si continua a vivere nel figli, quindi questo è anche vero che può essere tradotto avrò figli. Spesso anche nella forma, spesso, qualche volta nella forma attiva significa metaforicamente costruire una famiglia, quindi avere figli. Forse tenendo conto della forma passiva dovremmo dire riceverò figli da lei. Comunque, in ogni caso, questa formulazione ambigua, che non dice chiaramente avrò figli, ma che utilizza questa espressione che in primo luogo significa sarò costruita, è una formulazione che esprime anche l'ambiguità del desiderio di Sarai. Sarai desidera essere e vede nell'avere figli, avere un figlio, la realizzazione di questo desiderio. Identifica le due cose. Il racconto biblico però ha già presentato nei capitoli precedenti una situazione in cui c'è una donna che viene costruita. Capitolo 2 della Genesi, il versetto 22, si dice che il Signore costruì una donna da un lato che aveva tolto all'essere umano. Questa costruzione della donna viene posta al capitolo 2, mentre solo nel capitolo 3 si dirà che la donna viene chiamata Eva, un nome che significa vitalità, un nome che indica solo la funzione di madre. Quindi vuol dire questo che la donna viene costruita dal Signore e questa costruzione non è legata solo al fatto di avere un figlio, ma questa costruzione è legata al fatto di essere un aiuto che stia di fronte nella propria differenza rispetto all'uomo. Quindi Sarai vede in Dio un ostacolo all'essere costruita e cerca la sua realizzazione nell'essere madre, non nella relazione con il suo uomo. E in più assume da Abram il peggior modo di fare che abbiamo visto in questi capitoli. Alla fine del versetto 2 si dice qual è l'esito di questa proposta. Abram ascoltò la voce di Sarai. In questa espressione, che sembra innocua, sentiamo riecheggiare un'espressione ancora del capitolo 3, in cui il Signore apostrofa l'uomo dicendo: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, dove la voce della moglie l'aveva portato a mangiare il frutto di cui era stato detto di non mangiare. Come Adam si è lasciato trascinare dal desiderio di Eva, così Abram si lascia trascinare dal desiderio di Sarai di avere un figlio a tutti i costi. Cedendo a questo invito, Abram non l'aiuta a costruirsi come aiuto che stia di fronte. Anzi, anziché portare Sarai ad allinearsi al suo cammino, alla sua comprensione di Dio, asseconda Sarai, perché in fondo anche Abramo ha qualche vantaggio da questo desiderio di Sarai di avere un figlio. E può capitare che chi è più avanti torni indietro, nonostante il capitolo 3 ci dica che la sterilità è durata, cioè la sterilità, che la storia fino a qua è durata per ben 10 anni, cioè sono 10 anni che Abramo è in questa terra. Il capitolo 3 ci fa vedere in che modo viene attuata questa decisione presa. Il versetto 3 è un eco, ancora una volta, del capitolo 3 del libro della Genesi, laddove si dice che la donna prese del frutto, lo mangiò e lo diede. E anche qui abbiamo Sarai che prende Agar e la dà al marito. In realtà questo versetto è tragico, perché Sarai inizia questo versetto come moglie di Abram, ma alla fine la moglie di Abram è Agar. In ebraico questo è molto più evidente, perché nella disposizione delle parole abbiamo all'inizio Sarai, moglie di Abram, e alla fine di tutta la catena si dice che diede Agar la schiava ad Abram suo marito in moglie. Quindi c'è proprio un passaggio. In questo versetto Sarai rinnega la sua dignità di sposa e nello stesso tempo, non chiamando in tutto il capitolo mai Agar per nome, nega anche la dignità di Agar. Agar però subito rimane incinta, al contrario di Sarai, quindi il piano di Sarai funziona. Tuttavia abbiamo visto che Sarai è come Eva, che vede Dio come colui che frustra un desiderio e cerca poi di colmare per suo conto questo desiderio frustrato, e anche qui, come per Eva, qualcosa va storto, non secondo il previsto. Come Eva non diventa come Dio mangiando il frutto, così Sarai non viene costruita donna dal possesso di un figlio, perché Agar cambia atteggiamento. La schiava, trasformata in moglie, rendendosi conto di avere in grembo l'erede, inizia a trattare con leggerezza Sarai. Trattare con leggerezza non è un modo dolce per dire che la tratta male, è un modo molto grave, perché nella benedizione che Dio ha dato ad Abramo si diceva: coloro che ti tratteranno con leggerezza io li maledirò. Quindi è grave quanto viene fatto. Agar diventa quindi un ostacolo per Sarai, perché non è con il figlio che Sarai diventa, appunto, viene costruita, ma Sarai viene costruita nella relazione, e ormai al posto di Sarai nella relazione con Abramo c'è Agar. Quindi scoppia il primo litigio di coppia della Bibbia. Sarai ritiene che il responsabile sia Abram, per Sarai la causa del suo problema è sempre altrove, e Sarai invoca Dio come giudice, sperando appunto che prenda le sue parti. A questo punto per Sarai Dio è uno che deve intervenire in suo favore e per far andare bene quell'iniziativa che Sarai ha intrapreso proprio, e l'ha detto lei stessa, per contrastare il volere di Dio. Quindi Sarai vede in Dio prima il responsabile della sua mancanza ed ora lo vede come responsabile ma in grado di sistemare le conseguenze delle proprie iniziative. Tuttavia non si rivolge a Dio, non lo prega, lo tira in causa ma non gli parla, non gli presenta la sua situazione dandogli possibilità di intervenire. La relazione diretta tra Sarai e il Signore è difficoltosa. Sarai tira in causa Dio, ma poi non è coerente neanche in questo caso con la sua visione teologica. Soffre, ma rimane chiusa in se stessa. E anche in questo caso Abramo non la aiuta. Al versetto 6, incaricato di risolvere la situazione, rimanda a Sarai la situazione stessa. Non aiuta Sarai a fare verità, a comprendere che in fondo questa è conseguenza di quello che lei ha scelto e proposto. E neppure difende quella che ormai è diventata sua moglie. Così Sarai, a partire dalla propria sofferenza, provoca altra sofferenza. Umilia Agar, Agar fugge con l'erede in grembo, presa, data, mai chiamata per nome, trasformata in moglie, rimessa nelle mani della padrona. Agar fugge. È l'unico modo per Agar di rimanere soggetto. Il suo fuggire, rompere con l'atteggiamento assunto, con quel suo trattare leggermente Sara, è come riconoscerlo fallimentare e corrisponde a non voler rivendicare il proprio diritto ormai di moglie. Questo fuggire però le permetterà di dire il suo io, come ribelle, ma almeno come soggetto.
Quindi ci troviamo in un altro quadro e con un'altra prospettiva. E la prospettiva adesso è quella di Agar. Se la prima parte del capitolo 16, come è stato detto, ci invitava così a posizionarci con Sarai, adesso siamo invitati a metterci dall'altra parte, la parte di Agar. E qua, come dire, assistiamo ad una sorpresa, e una sorpresa che mi piace anticipare e che forse avete intuito, perché abbiamo degli ingredienti che per noi sono familiari, e gli ingredienti familiari che, come dire, fanno sì che si abbia, come dire, un piatto a noi conosciuto, è il fatto che siamo in un luogo in cui c'è un angelo che parla a una donna, che dice delle parole e che riguarda un figlio. Ecco, è stato detto che appunto Agar in fuga. E vorrei sottolineare che questo passaggio è stato invocato Dio. Allora possiamo dire, giochiamo con le parole, che nella prima parte si è parlato di Dio, ma non si è parlato con Dio. E allora questi primi versetti, così insieme con Agar, ci riportano a un dialogo con Dio. Ecco, un dialogo con Dio che viene tradotto con una manifestazione del Signore attraverso la figura di un angelo, di un messaggero. Ecco, questa manifestazione del Signore avviene, guarda caso, oppure no, comunque in un luogo che è una sorgente d'acqua. Anche qua forse può aiutare, così tenere presente che in ebraico la stessa parola di sorgente ha a che fare anche con la visione. Comunque, presso una sorgente d'acqua nel deserto, su questa strada, no, di Shur. Quindi una donna in fuga, e questo è un fatto grave, che la schiava, come dire, prenda le sue cose e se ne vada via, e una manifestazione del Signore dove l'iniziativa qua è del Signore. Bello, non la trova l'angelo del Signore. E qui, se poi ritorniamo a rileggere attentamente questo brano, no, nel senso questi versetti 7-11, troviamo che almeno per 3 volte c'è l'espressione «le disse l'angelo del Signore». Ecco, che cosa le dice l'angelo del Signore? Ecco, la prima cosa che le dice, e che è molto bella in questa cornice, soprattutto nel primo quadro, è che questa donna viene chiamata per nome. Come è stato fatto notare, no, implicitamente prima, Agar non è mai stata chiamata per nome. Agar è stata, come dire, usata. E invece qui, ecco, viene chiamata per nome, è incontrata da Dio ed è chiamata con il suo nome. E questo può anche aiutarci poi nella preghiera, mettendoci nei panni di Agar, il fatto che mi senta chiamato per nome. E lo ribadisco, è chiamata con il suo nome, ecco, diversamente dagli altri protagonisti in questo episodio. Allora, da un lato viene chiamata per nome e dall'altro lato, oppure contemporaneamente, le viene ricordato, come dire, la sua situazione, che sei la domestica di Sarai, che sei la schiava di Sarai. E allora, vedete, questo ci sorprende nella lettura di Abram e Sarai, perché noi abbiamo a che fare con una domestica, o diciamo una schiava che è in fuga, che è egiziana, quindi è straniera, e a lei appare il Signore. Appare l'angelo, appare questa donna, e, come avete compreso, c'è una prima annunciazione.
Anche il primo angelo.
Ed è anche esattamente il primo angelo che incontriamo nella narrazione biblica nell'Antico Testamento. Cioè, questo veramente è, come dire, oltre ad essere bello, veramente è sconvolgente. Ecco, la chiama per nome. Ecco, vorrei fare un salto collegando già poi la rilettura dell'esperienza di Agar, poi entro nel contenuto delle parole. Perché, come dire, sono dei versetti molto densi intorno proprio a questo essere chiamato per nome. Procediamo così, ecco, entriamoci gradualmente. Dicevo, c'è questo dialogo che ha una tonalità, io direi, familiare, ovvero di franchezza e di verità, no? Perché Agar le viene rimandato, come dire, certo, dicevo, viene chiamata per nome, ma che è questa schiava domestica, e Agar da parte sua dice, ecco, io fuggo, io sono una persona che fugge da, e l'angelo dice di ritornare alla sua padrona, di restarle sottomessa. Ecco, un invito da parte dell'angelo del Signore, come dire, a stare nella situazione o a ritornare nella sua situazione, che noi sappiamo che è una situazione di dolore e di sofferenza. E proprio perché Agar si ritrova in una situazione di fatica, di dolore e di sofferenza, che fugge. perché è così. C'è qualcosa che ti spinge ad andare via da. E nello stesso tempo, vedete, c'è questo incontro e questo dialogo in cui da un lato sei chiamato per nome, e lo dicevo prima, anticipavo perché, perché poi Agar dirà, ecco, tu sei il Dio della visione, ma la traduzione migliore e pertinente è tu sei il Dio che mi vede. Cioè tu sei colui che mi ha riconosciuta, che mi ha guardata, che, come dire, che mi ha considerata, che mi ha valorizzata. Ecco, questo incontro con questo riconoscimento che, diciamo, oscilla con da un lato il nome, dall'altro uno sguardo su di sé, è molto prezioso. Perché proprio questo riconoscimento che, adesso non vorrei, come dire, banalizzare, dà la forza ad Agar di ritornare nella situazione, di stare nella sua situazione e probabilmente di comprendere fino in fondo che ciò che dà vita ad Agar, come dire, è questo riconoscimento, cioè agli occhi di Dio, o a partire da questa, relazione, ecco, riconoscere questo essere se stessa, questo valore, a prescindere, potrei dire, dalla posizione sociale, dalla professione, dall'essere madre, dall'essere domestica, dall'essere schiava. E qua, volendo, si potrebbe aprire una parentesi di quanto è importante e prezioso, come dire, vivere dello sguardo dell'altro. E questo sguardo è lo sguardo di Dio, è lo sguardo dell'angelo del Signore, che certamente io direi, o forse aggiungo io anche la domanda per noi, come Dio mi vede? Ecco, tu sei il Dio che mi vede. Agar si sente considerata agli occhi di Dio, riconosciuta da Dio. E questo diventa una forza. Ecco, è in questo incontro, questo dialogo, dicevo appunto, un luogo, l'angelo del Signore, che poi è il Signore, delle parole. Una prima parola è una buona notizia. Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. E questa anche queste parole a noi sono familiari. E poi il versetto 11-12, che veramente è un versetto, direi, proprio natalizio, in cui, ecco, c'è proprio questa annunciazione che a noi davvero suona familiare, ed è proprio così, perché c'è questo: ecco, partorirai un figlio, lo chiamerai, sarà, no, qui dice sarà come asino selvatico, e così via. Ecco, partorirai un figlio, lo chiamerai Ismaele, che significa Dio ascolterà. E poi, qual è anche qua il, come dire, il contenuto di questa annunciazione? Certo che nascerà un figlio, ma che cosa le viene anche detto? Che questo figlio, ecco, viene paragonato, no, come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e così via. Cioè, questo tuo figlio, ecco, non sarà addomesticato né sarà domesticabile. Sarà autonomo, sarà indipendente, non sarà sottomesso. Allora davvero ci possiamo chiedere, ecco, quale migliore buona notizia per una donna che parte da una situazione di schiavitù, sapere che il proprio figlio sarà un uomo libero. Che davvero tuo figlio non avrà e non ha un futuro da domestico e da schiavo come l'hai avuto tu. Questo è veramente molto, davvero, sorprendente. Per quello che dicevo, che il nostro Dio è un Dio delle sorprese. E proseguendo, ecco, da un lato appunto Agar rilegge questa esperienza e già ha detto prima con tu sei il Dio che mi vede, ed è bello anche sempre in questa prospettiva sua, come dire, che potremmo dire dà un nome a questo Dio che si è manifestato.